Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è il nostro incarico con i nostri figli? Ma prima un'altra domanda, e chi ho già fatto questa domanda l'altro giorno non rispondete. Secondo la società, che cosa rende un buon genitore? Secondo la società, cosa rende uno un buon genitore o buoni nonni? Cosa rende un buon genitore? Secondo la società? Allora, certamente aiutarli a studiare bene per avere un buon lavoro. Oh, devo aiutarli a avere un buon lavoro, è la cosa più importante, stoltamente si dice. E oltre a quello, cos'è quello che rende uno un buon genitore secondo la società?
Permettere di fargli fare tante esperienze.
Ah, di farli avere una bella crescita con tante belle esperienze. Dove si dice qualunque cosa simile a quello nella Bibbia? La Bibbia parla di quello? La società sì, sotto il principe del mondo che sempre Satana, ma la Bibbia parla di quello? Cos'è l'incarico che Dio ha dato ai genitori e noi altri dovremmo appoggiarli in questo? No? Cosa dice la Bibbia? In Deuteronomio 6 dice di padri di parlare di queste cose di Dio quando vi alzate, quando vi sedete, quando vi saliate, quando camminate per la via. E poi conosciamo tutti Efesini 6 quando dice: e voi padri non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. E nei Proverbi, leggiamo in Proverbi 22:15, la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione lontanerà da lui. Quindi la follia, cosa succede e dov'è? Non è che va di passaggio, è legata al cuore. E chi è di natura? E dice, senza un mega grande impegno, non sarà allontanata da lui la follia e crescerà pieno di follia che rovinerà la sua vita. In base a quel versetto solo e in base all'esperienza che noi tutti, quanto è facile allontanare la follia dal cuore che è legata e tutto intorno, torcilato, è proprio legato al cuore. Non è come qualcosa che è sull'esterno, che lavando bene lava via. No, tu devi... E così dice, la verga. Allora, parla della verga, veramente la verga, ma non solo la verga. Parla di una crescita mega costante, un immenso impegno, costanza per togliere. Parla della verga della correzione. Quindi un impegno dove tu osservi per capire dove va bene e dove non va bene. Parlando che ci sono vari nonni e bisnonni qui, una cosa che genitori seri dicono spesso: oh, è terribile, ogni volta che va a vedere i nonni o i nonni vengono, ci vogliono giorni per recuperare dove eravamo. Perché questo? E è mega normale, avrò sentito questo probabilmente centinaia di volte negli anni, centinaia di volte. Genitori, oh no, cosa facciamo? Vengono ancora i nonni. Perché questa disperazione? Perché cosa fanno i nonni?
Viziano.
Perché vogliono comprare il favore dei bambini. Vogliono cambiare, oh, ciao, 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 ciao. Quindi, non mi importa se sono rovinati per la vita, vogliono vedermi adesso. E tanti genitori fanno similmente. vogliono essere amici dei loro figli, vogliono dare tante belle esperienze, così le altre persone li vedono bene. Ma non è quello che Dio ci chiama a fare. Dio ci chiama a maturarli, aiutarli ad essere pronti per la vita. Questo insegnamento non è una cosa unica di un filo, sono tanti pezzi. Non è che c'è un ordine, avrei potuto cambiare l'ordine di tanti posti. La mia preghiera è che possa essere un incoraggiamento e uno stimolo. Uno stimolo. Io devo costantemente aiutare il figlio a vedersi più grande di quello che è, perché di solito un figlio di natura non vuole maturare. Non vuole maturare. Voglio aiutare il figlio a guardare in avanti. In 1 Corinzi 13 leggiamo: quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Un bambino di natura mette via le cose da bambino da solo? Cambia giocattoli? Diventa più furbo, impara a manipolare in altri modi, ma non matura. Quanti uomini e donne, adulti, sposati, sono mega immaturi? Ne ho conosciuto tantissimi. Quindi non è che, ma cresceranno. Una delle cose più stolte che un genitore può dire quando il figlio non è ma crescerà. No. Questo è il lavoro dei genitori, con l'appoggio di altri. E non crescono, non maturano veramente da soli. E quindi tocca ai genitori, soprattutto con l'appoggio di altri, ad impegnarsi costantemente ad aiutare i figli a riconoscere quello che è immaturo, quello che è da bambino. Allora, certamente, un bambino di 5 anni deve smettere certi comportamenti che forse aveva a 3 anni. Un bambino di 7 deve abbandonare quello che aveva a 5. Uno a 9, 10, quello che aveva a 7, quello di 12, quello che aveva a 10, così via. Quindi non è che ad un certo punto, non è che quando arrivano a 12 anni, no, deve essere costante. Ma deve essere costante. E purtroppo viviamo in una società in cui il livello di maturità dei figli è così mega basso, egoista, perché tanti adulti sono mega immaturi ed egoisti, che confrontiamo i figli un po' con la società e dicono, ma stanno andando abbastanza bene. Sì, ma il metro è sbagliato. Il metro è sbagliato. Quindi è un lavoro, ma noi non siamo soli, abbiamo, da parte nostra abbiamo Dio. Allora, è fondamentale trasmettere visione ad un figlio. Aiutatemi, ad alta voce. Che cos'è visione? Che cos'è visione? Vi dico io che è fondamentale, ma che cos'è?
Vedere più avanti quello, non solo adesso.
Sì. Vedere più avanti, vedere più avanti. Perché è essenziale? Cosa cambia se uno ha o non ha visione?
Posso prepararmi?
Come?
Posso prepararmi?
Sì, certo. Posso prepararmi se ce l'ho. E se non ce l'ho, non mi preparo. E poi quando arriva quella situazione in cui serviva una grande preparazione, non sono preparato e sarà un disastro. Allora, faccio un esempio. Uno vuole fare agricoltore, o già fa, e compra nuova terra. Ma non è buona terra, non è un terreno buono, pieno di rocce, pieno di alberini, sai, non è adatto. Quindi con visione si impegna, dipende dall'epoca, per mesi, per un anno, a pulire la terra, togliere le rocce. Sapete che nel Medio Oriente, in tantissimi campi, sono circondati ogni campo con muretti di pietre? E da dove vengono quelle pietre? Dai campi. Hanno lavorato anni togliendo le rocce E cosa ne fanno? Fanno muretti intorno al campo. Quindi, ma che mega lavoro! Quei muretti possono essere alto un metro e mezzo, largo 60 e lungo tutto il perimetro. Lavorato tantissimo, con visioni. Ma la terra produrrà di più, sarà più facile arare, un mega lavoro. Poi con visioni, ogni primavera arano, piantano, concimano, tutta la cura, pottano certe piante. Quindi visioni della fine stagione, ma all'inizio visioni per anni in avanti. Questo è visioni. Un esempio pratico. Allora, nella carne non vogliamo vivere con visioni. Perché no? Perché non vogliamo visioni nella carne?
Perché non hai la cosa subito in mano?
Sì, una volta ho fatto un corso sulla famiglia, ero in questa stanza 20 anni fa, credo, circa, e parlavo di fare un bilancio e di mettere via soldi, ok? Io ho appena preso nuove gomme, le mie gomme con i chilometri che faccio durano 4 anni, mi costano 400, allora devo mettere via 100 all'anno. Quindi ogni mese metto via 8-9 euro, quello che era. E poi mi serve questo e poi c'è l'assicurazione, mi costa 600, allora metto via 50 al mese per quello e così via. Allora ho una lavatrice, ma sai, probabilmente fra 3-4 anni dovrò sostituire, allora quanto costano? Metto via quello. Allora un uomo, ma io non voglio mica dover mettere via tutti quei soldi. Ma scusami, li metti via per chi? Li metti via per chi? Per te. Quando le gomme non hanno più battistrada, bisogna cambiare le gomme e hai i soldi in tasca. E quindi, però, non voleva la visione. Perché non voleva la disciplina. Perché mettendo via per tutte quelle cose e tanti altri, onestamente, alla fine ti rimane ben poco. Ma quando arriva una spesa, le hai. Quindi la visione vuol dire no alla carne di oggi. Ho soldi per una vacanza? No. Ho soldi per uscire e mangiare in ristorante? Oh no. Ho soldi per comprare quello lì? Oh no. Ma io voglio! Quindi non vogliamo la visione perché vuol dire no alla carne. Ma non ho voglia di andare fuori e lavorare tutto il giorno, giorno dopo giorno, pulendo pietre dal campo, per dire. Fa caldo o fa freddo, quello che non voglio stare lì tutto il giorno. Quindi avere visione vuol dire andare contro quello che la carne vuole. Volere rinunciare a quello che voglio al momento per qualcosa che potrei avere nel futuro. Ed è costoso. Quindi, di natura, i figli non vogliono avere visioni. Ma come vive una persona senza visioni? Come vive? Come vive una persona senza visioni?
Al giorno.
Sì, ma che tipo di vita avrà, scusami? Che vita avrà?
Con problemi.
Mega problemi. Ma mega problemi in tutti i campi della sua vita. Allora, figli non vogliono avere visioni. Vogliono godere oggi. Mica solo figli. Ma quindi se noi non aiutiamo con un mega impegno loro ad avere visioni, stiamo destinando loro a una vitaccia, perché mentre sono figli a casa posso io coprire i loro peccati e provvedere per loro quello che, ma quando loro diventano grandi e vanno per conto loro non posso più. E quindi è quanto importante, ma la domanda è, per esempio, e poi come voglio arrivare al come. Non è che sappiamo esattamente, ma in linea generale, quanti matrimoni di non credenti vanno veramente bene? Pochissime, pochissime. Quanti matrimoni di credenti vanno veramente bene? Pochissime, pochissime. Vuoi che i tuoi figli, i nipoti e le ragazze intorno a te abbiano buoni matrimoni? O non ti importa? Vuoi che loro hanno piacere di vederti? Ci sono persone che vanno in chiesa con la tasca piena di caramelli e tutti i bambini corrono a lui o corrono a lei, ma li sta aiutando ad avere una bella vita? Li vizia? Ah, non vedi ora, cioè, dove c'è il signor Giorgio? Dove c'è? Eccolo, signor Giorgio, signor Giorgio! Ma loro veramente hanno un vero amore? Che se il signor Giorgio smette di portare i caramelli, non vogliono più vederlo. Lui ha comprato da loro, viziandoli. E quindi tu ami quei figli o quei ragazzi in chiesa o vuoi sentirti soddisfatto? Con genitori è facile, oh mamma, oh papà, grazie, grazie, grazie. Sì, se tu gli dai quello che vogliono, ti ringraziano in un certo senso finché non smetti di dare quello che vogliono. Però li stai preparando per la vita? A che età bisogna iniziare a preparare un figlio o una figlia per il matrimonio? Preparare seriamente, a che età circa? Sì, 5-6 anni, 5-6 anni. Mamma, io parlo di non qualche commento, no, un impegno massiccio. A 12 anni siamo già molto avanti, dovrebbero già vedersi. E quindi questo è un lavoro per dire poco, ma che vale da grande, se Dio ti dà gli anni, di vedere tuo figlio, tua figlia sposato, sposata. Ed è veramente un matrimonio benedetto. Quanto vale quello? Poco? Pochissimo? Medio? Tanto o tantissimo? Quanto vale? Tantissimo. Ma non arriva così. Arriva con un impegno per 20 anni. Allora, come si può trasmettere visioni? Arriviamo al sodo. Come si può trasmettere visioni? Qualche idea?
Con esempi.
Ok. Uno è mostrando esempi, e dove possibile, della loro vita. Dove hanno avuto visioni, magari con aiuto, e si sono impegnati, adesso con buoni risultati, oppure dove non hanno avuto visioni e non hanno voluto impegnarsi. Allora io do due esempi della mia vita. Quando ero piccolo, non mi ricordo, 10 anni, mia mamma, che suona bene il pianoforte, voleva insegnarci a suonare il pianoforte. E non avevo voglia, non avevo visioni. Si è stolto. Allora, dopo non tanto, poche lezioni, lei ha detto, guarda, visto che tu non hai voglia, non ti impegni, va bene, lasciamo stare. Ma sapete quante volte dopo, ad adulto, ormai da 50 anni, ho rimpianto di questo? Quando avevo 12 anni, un amico di mio papà è venuto a casa, c'era una macchina da scrivere, non c'era il computer, ma c'era macchina scrive e avevamo uno. E lui ha detto, Marco, io ti insegno come battere con tutte le dita. Tu impari e mi ringrazierai, sarai contento per tutta la vita di questo. E mi fidavo di lui. E lui mi ha convinto quanto serve utile, mi ha aiutato ad avere visioni. E mi sono messo a fare e da 12 anni, 66, quasi 67, quanti sono? Più di 50 anni. Ringrazio Dio per quell'uomo che mi ha stimolato a imparare a battere con tutte le dita. Nel mondo di oggi è da spingere ai figli di imparare a battere con tutte le dita. Sia per il valore, sia per aiutare le vere visioni. Perché nella carne, ma dai, va bene così. Non vogliono. Ma è di proprio spingere, oltre al fatto che è utile, ma è di dire, stai dando spazio alla tua carne. Vivere così ti rovinerà. Quindi, di parlare di esempi nella loro vita, nelle nostre vite, comprendendo esempi negativi del nostro peccato, sai che da anni gli altri mi hanno veramente martellato che sarebbe stato utile imparare bene l'inglese per poter usare i libri cristiani, e sai che sono stato stolto a non avere visioni. Ho peccato contro Dio e figli miei, ho peccato contro di voi, perché non aveva visioni. Ma non ho tempo, è troppo grande. Figli miei, non seguite il mio esempio. Capite? Usiamo esempi nostri e ci vedono. Papà, mamma, perché piangi? Perché so quanto ho peccato contro di voi con il mio brutto esempio. E so quanto vi ho ostacolato ad avere buon aiuto, appoggio spirituale, che non potete avere, colpa mia. Questo è come si trasmette visioni. Ma tu stai piangendo? Eh sì, perché è grave. E loro cominciano a capire, wow, è grave. Questo è come si trasmette visioni, aiutando loro a vedere visioni. Vedete quella coppia, vedete quella persona, vedete quello. Quello è brutto, sì, è brutto, perché non hanno voluto investire quando era tempo. Allora, una cosa importante. Nel mondo di oggi si cerca di far avere una bella crescita a un figlio o che siano aggravati di tutte le cose brutte nel mondo. Come si cresce un figlio oggi? Una bella vita. Questo è stolto. Questo è stolto. Allora, non spiego a un bambino di 2 anni tutti i mali nel mondo, ma a 5 anni voglio che lui veda che il mondo non è bello, è brutto. Perché? Perché? Non è per cattiveria, è per amore. Perché un figlio che cresce con un bel mondo, perché lo proteggo da vedere il brutto, cresce male? Perché? Cresce molto male. Perché cresce male? Soprattutto per quanto riguarda Dio. Perché cresce così male? Poi sarà mega deluso. Pensa che tutte le cose andranno bene? Una cosa è quello, e che è molto grande. Un altro motivo. In un mondo tutto bello, quanto bisogno c'è di Dio? Se noi stoltamente nascondiamo dai figli i pesi, le cose brutte, le difficoltà, loro crescono dicendo, ma chi ha bisogno di Dio? Mi fanno queste prediche, ma io sto benissimo. Io conosco il mondo, pensano. E il mondo non è così brutto. Me la cavo benissimo senza Dio. Perché abbiamo protetto loro a vedere no. E quando invece ci vedono con il peso delle ingiustizie, fidandoci di Dio, le tristezze, vedendo il peccato in persone anche cari a noi, e i pesi del peccato, dell'andazzo della società, e ci vedono, wow, mamma, papà, quello vi pesa tantissimo. Sì, figli, e non abbiamo noi il potere. Dobbiamo rifugiarci in Dio. E loro dicono, wow, abbiamo anche noi bisogno di rifugio in Dio. E certo, perché il mondo senza Dio è terribile. Non ce la facciamo. Io non voglio un figlio che gode la vita e non è pronto per la vita. Voglio un figlio che trova gioia, però sa che sì, ma il mondo è brutto, è pericoloso, è malvagio. E l'unico posto sicuro è di restare vicino a Dio. I ragazzi che crescono non pensando alla realtà della vita, quanto sono pronti a affrontare le cose brutte? Non sono pronti per niente. Non sono pronti per niente. Quindi non sto dicendo che un bambino vive in paura. No, vive riconoscendo che l'unico rifugio è in Dio. Che mamma e papà si rifugiano in Cristo. E quindi, però, lì è perché mamma e papà stanno bene, perché si rifugiano in Cristo. Perché senza Cristo il mondo non è un bel posto. È bello in Cristo. La Bibbia dice, rallegratevi nella bella vita. No, come quel versetto in Filippesi. Rallegratevi nel Signore, non nella bella vita. Il posto per rallegrarci, quanti spesso ci sono brani che parlano il nostro rifugio. anche quando i mari schiumassero e le montagne cadono in mezzo al mare. No. Figli, questa è la vita. Avete sentito al lavoro? C'era quel collega che 47 anni è morto, lasciando una moglie e due figli. Potrebbe essere io, figli miei. Queste cose succedono, allora dov'è il rifugio? E loro capiscono. E questo aiuta loro ad avere visioni, perché vedono la vita che non è questa bella gita, che tutto è provveduto. No, la vita contiene molto di brutto e bisogna prepararci. Questo è un aiuto. Allora, cambiando discorso, come possiamo, chi non è i genitori, investire nei figli? Quando vediamo i ragazzi della chiesa, dopo il culto, dopo mercoledì o durante mercoledì sera, parliamo con loro e che tipo di discorsi? Come stai? Come è stata la tua settimana? Bene, almeno mi rapporto con loro e faccio capire che sono importanti per me. Questo è mega importante. Ma quel tipo di rapporto quanto li aiuta a crescere? Zero. Casomai li tiene immaturi. Perché è un rapporto immaturo, dove si evita qualunque cosa di serio. È solo un rapporto bello, ma rapporti belli superficiali insegna loro di avere rapporti belli superficiali, non rapporti veri. E quindi è molto importante cercare di rapportarci con loro avendo discorsi veri, seri, dove si arriva anche alle lotte e si arriva all'opera di Dio. Sai che questa settimana avevo una grande difficoltà? Sì? Sì, guarda, stavo male perché c'è questa situazione lavoro, questa situazione qui, ho avuto delle analisi di sangue con dei livelli bruttissimi e ancora non so cos'è. È venuta la paura. E sai, ho detto, no Signore, Tu sei in controllo e senza il Signore dove andrei per rifugiarmi? Io avevo paura. O questo o quell'altro successo e loro... Voglio che loro vedano la vita non è una bella gita, la vita contiene i dolori così spaventevoli. E quindi voglio trasmettere questo. Come possiamo aiutare i figli a pensare seriamente? A saper pensare. I nostri figli pensano in modo serio? Sì, ma quanto potrebbero? No, ok? Cioè, pensano, ma c'è spazio di crescere molto in questo? Allora, perché un figlio non vorrebbe pensare seriamente? Quali sono alcune motivazioni interni ed esterni?
È faticoso.
A volte non è interessante.
Sì, a volte non è interessante. E se penso seriamente, mi porta dove la mia carne vorrebbe andare o c'è il rischio che mi porterebbe dove la mia carne non vorrebbe andare? E un figlio già sa quello. Già a 6-7 anni già sa quello benissimo. Quindi, se io valuto attentamente, potrebbe farmi arrivare dove io non voglio arrivare. Quindi non voglio pensare seriamente. Allora, cosa succede se i genitori non aiutano il figlio a pensare seriamente? Decidono loro, pensano loro al posto di lui o lei, e loro, no, non è buono, non puoi fare. E il figlio non ha valutato la cosa. Che atteggiamento avrà man mano quel figlio nei confronti dei genitori? Il figlio non vede perché non va bene, perché non voleva vedere, non voleva fare i calcoli, non voleva valutare. Quindi, e non lo aiuto, io solo dico, no, quello non ti va bene, quello è rischioso. Ma lui non lo vede, perché non voleva vederlo, e non lo ho insistito con aiuto a vederlo. E così io lo ostacolo da fare quello che vuole fare, lo faccio fare quello che non volevo fare, perché vedo il bene che lui non vede, che... cosa rischia fortemente ad avere nel cuore verso di me? rancore. Rancore perché lo sto ostacolando da quello che vuole, che gli darà gioia secondo i suoi ragionamenti, e non vede il pericolo perché non ho proprio portato lui per mano, perché scusate, dire ci vuole 2 minuti, aiutare a pensare ci vuole a volte 1 ora. È molto più facile solo dire, perché se un figlio non vuole pensare, aiutarlo a pensare al punto che vede è un mega lavoro, e per pigrizia lascio stare e solo faccio la regola. E così lui non vede, non impara in saggezza e ha rancore nei miei confronti. Perché lo sto ostacolando, oh, tutte queste regole, non vedo l'ora di essere per conto mio che posso fare quello che voglio io. Se un figlio pensa quello, vuol dire che non ha imparato mai a pensare. E quindi dobbiamo coinvolgere loro nelle decisioni. Certamente il mondo non vuole che pensino e li bombarda con tutto quello che è superficiale. Quali sono i pericoli nella vita di uno, e ci sono tantissimi adulti, che non sa pensare attentamente a fondo, valutare attentamente? Quali sono alcuni dei pericoli? Che vita avrà?
Scelte sbagliate.
Prenderà una marea di decisioni stolte che porteranno grossi danni alla sua vita, alla vita delle persone intorno a lui. Avrà una vita terribile. Non riconoscerà pericoli e si butterà dentro situazioni, rapporti che creeranno tanti danni, giusto? E quindi non saper valutare è una cosa terribile. Quindi una buona crescita non è una bella crescita con tante belle esperienze, è aiutare un figlio a valutare, no? A valutare. Quindi il signor Giorgio, che portava la tasca piena di caramelle per tutti i bambini in chiesa, e purtroppo mia nonna che aveva sempre la ciotola di caramelle quando andavamo lì, non mi ha aiutato. Invece, no, guarda, manca mezz'ora e tu tornerai a casa e mangerai, non ti serve. E sai, non ti serve, io non ti porto più caramelle, che sono pieno di zucchero. Sai cosa? È gradevole, ma non ti fa bene. Allora, nella vita, se noi prendiamo quello che è gradevole ma non ci fa bene, diventa un stile di vita. Io ti amo più di quello. Allora, in questa chiesa chiediamo ai ragazzi a prendere appunti per i sermoni. Fino a poco fa guardavo io i loro appunti, adesso ho dato a voi genitori. Ma cosa vuol dire prendere appunti? Se pensano in modo mega superficiale, imparano a solo scrivere una frase, e io ho fatto con loro, cosa vuol dire questa frase? Quando mi leggono, mi guardano con quegli occhi, non lo so. Quindi hanno scritto frase senza minimamente capire cosa hanno scritto. Quindi stanno pensando? No, allora ho capito, non ho tempo, che ci vorrebbe più tempo di quello che sarebbe giusto prendere per me dopo il culto, di aiutare ognuno a pensare. Ho detto questo do a voi genitori. Quindi di stare lì mezz'ora, 40 minuti dicendo ma scusami cosa vuol dire? Io non lo so. Ma scusami, non lo sai. Questo mi fa triste. Tu scrivi e non è che sai quello che scrivi, allora non stavi ascoltando? Un 8enne è capace a seguire un sermone? Assolutamente. Io capito di insegnare in modo estremamente semplice. Il mio insegnamento non è complicato. E non sono eloquente. Sono mega semplice. Io direi che un 6enne può capire tantissime cose. Un 8enne moltissimo. Un 8enne, eh? Quindi certamente un 10enne può capire tutto. Se ascolta. Ma se riempie il foglio con tanti disegni, sta veramente ascoltando? Magari a 5 anni, 6 anni va bene, ma a 10 anni? Cosa vuol dire? Che è una cosa seria o un gioco, un scherzo per lui? E dobbiamo capire, questa è immaturità, ma aspetta a noi di aiutare gli esseri maturi. Questo è immaturo. non stanno ascoltando. Quindi prendo l'impegno di far fare gli appunti e poi tornare a casa e passiamo un 40 minuti, un'ora, parlando del sermone. E io stimolo e sprono a ascoltare seriamente con delle domande precise e comincio a dire, addirittura ad arrivare con certe conseguenze quando vedi che non c'è impegno. Ma senti, nella vita non puoi dire, ma non mi importa, ma poi comunque voglio tutto questo. No, non funziona così la vita. E diamo conseguenze. Allora non vogliamo che odino fare appunti, ma vogliamo veramente stimolare ad ascoltare. E non vederli come piccoli. Vabbè, un 4enne, no. Ma 6enni possono già prendere delle verità, 8enni possono seguire, a 10 anni. Possono veramente seguire. Allora, nella carne, ancora torniamo a questo, i figli vogliono maturare? Vogliono più libertà? Vogliono più diritti? Ma vogliono maturare? Cos'è maturare? Effettivamente a livello non spirituale, quindi per chiunque crede, cosa vuol dire maturare umanamente? Cosa vuol dire maturare? Cosa fa una persona matura?
Ha una visione.
Ok, vive con visione per una cosa. Vive con visione, ok?
Serio.
È una persona sobria, seria.
Pensa agli altri.
Una persona, questa è una delle cose, tutto è mega importante, ma questo è mega importante. Una persona matura non vive per se stesso. Cosa fa un padre o una madre matura in casa, in famiglia? Come vive?
Per gli altri.
Vive costantemente per gli altri. Allora, se io vivo, mi dedico, ma lascio loro vivere per loro stessi. 12 anni, 13 anni, 14 anni, 15 anni, e vivono per loro stessi, sto facendo un buon lavoro? O li sto destinando ad una brutta vita? Perché poi uno così sposa un altro così, che matrimonio avranno? Tutti e due sono abituati a vivere per loro stessi. Li sto destinando ad una vita bruttissima. Quindi maturare vuol dire non dare spazio alla carne, non faccio quello che voglio fare, faccio la cosa giusta, costantemente. Vivo per il bene degli altri, non per le mie preferenze. Mi dedico a quello che va bene a lunga scadenza. Questo è preparare un figlio per avere una vita benedetta. Io voglio che mio figlio abbia una vita benedetta, lo voglio tanto. Un figlio che cresce a imparare tante cose, sa fare tante cose e impara molto a livello scolastico, a livello pratico, vuol dire che è maturo? Non vuol dire che è maturo. Vuol dire che sa fare tante cose. Maturo non è saper fare tante cose. Maturo è sacrificare la carne, dire no alla carne per vivere per il bene degli altri e vivere in lunga scadenza. Quindi non è quanto sai fare. Tu puoi avere un figlio, una figlia che è molto avanti a livello di capacità, ma può essere mega egoista, dare mega spazio alla carne. Un figlio o figlia, un figlio che vuole fare qualcosa. In America anni fa era molto la moda gli skateboard, no? E in città ci sono tutti i marciapiedi asfaltati, eccetera. Quindi, quando un figlio vuole imparare skateboard, quanto impegno ne ha? E se nell'estate va fuori 12 ore al giorno, tanti tagli dove cade, non importa, si fascia e torna su. E si impegna tantissimo, ma quello è maturità? Per chi lo sta facendo? Solo per se stesso. Aiuta nella vita? È legato a visioni? Zero. Quindi, pur avendo mega impegno, sta imparando ad essere immaturo, perché sta buttandosi in qualcosa che non porta bene né a lui né agli altri. E questo vale non solo per skateboard, vale per qualunque campo in cui lui, lei vuole farlo. Allora, è bello insegnare cose ai figli, tipo la musica e questo, ma io, arte, tutta questa roba, ma io voglio insegnare loro a fare quello che porta bene agli altri. E quella è una cosa, sì, certo, ma non è la cosa importante nella vita. C'era una volta una ragazza che è venuta qui a 15 anni. E a 15 anni ha detto, io posso trarre beneficio stando da loro. E aveva 15 anni, ha detto, quando io finisco la scuola, avrò 17 anni, voglio tornare e stare più tempo. Ha deciso quella a 15 anni. Aveva visioni? 15 anni. No? Sì, devo smettere lì, se no piango. Un'altra cosa per aiutare i figli ad avere maturità. Insegnarli ad avere, a rapportarsi con gli altri non tramite i genitori. Allora, un bambino di 6 anni, i genitori, lui conosce tramite i genitori. Ma quando ha 10 anni, 12 anni, dovrebbe iniziare a avere i rapporti per conto suo, per conto suo. Non tramite i genitori. Certamente voglio stare mega attento a chi sono queste persone. Mega, mega, mega attento. Però voglio che lui non dipenda da me. Ma vado se vai anche tu. Questo è terribile. Perché non li stai maturando. Voglio che lui, che lei, sa rapportarsi. Sa imparare a stabilire e approfondire i rapporti non agganciato a noi genitori. Perché è mega importante nella vita. Abbiamo parlato poco fa a un culto di avere rapporti profondi, seri. Se i rapporti sono giocare con coetanei, non è rapporti seri e profondi. Non è sbagliato che giocano con coetanei, ma non voglio che questa sia la maggioranza dei loro rapporti. Voglio che loro imparino a rapportarsi a persone con cui possono anche imparare, ad avere esempi, persone che li sproneranno, da cui possono imparare. Non che, senti, dico una mamma, senti, vengo a vedere la mimica, vieni anche tu, puoi ascoltare. Bene, ha valore, ma ha poco valore. Perché non sta rapportandosi. E non neanche, no, organizzi che quell'amica matura in Cristo invita la figlia. O quell'uomo invita il figlio e impegna con lui trattandolo come un uomo. Perché vuoi aiutarli a imparare ad avere i rapporti seri. Che non è naturale. Tantissimi giovani oggi, non giovani 12 anni, giovani 20 anni, non sanno rapportarsi. Tantissimi giovani oggi non sono bravi a rapportarsi. Sanno rapportarsi con coetanei e oltre a quello sono un disastro. Perché i genitori non hanno mai aiutato i figli ad imparare a rapportarsi. E questa è una grande mancanza che porta a grandi problemi, così quanto saggezza trarranno nella vita. Non si rapportano, non sanno rapportarsi. Si mettono con coetanei, che è più comodo. Si divertono insieme. Io voglio darvi un esempio purtroppo vero. Qualcuno ha sentito questo, ma non da me. Ho visto una foto di mio nonno paterno l'altro giorno, che nella foto aveva, era 63, è nato in 12, aveva 51 anni. E nessuno ci crede, vedendo la foto sembra avere 70 anni. Era un uomo malvagio. Purtroppo mio nonno era un uomo malvagio. Mio papà era il primo di 4 figli. Primo, il fratello è nato 5 anni dopo di lui. Quindi nell'arco di 5 anni c'erano 4 figli. Mio nonno aveva reso incinta la sua ragazza quando lui aveva 17 anni. Non so quanti anni aveva la nonna. Probabilmente simile, dubito molto di più. 16, 17 anni, probabilmente anche lui aveva 17. E si sono sposati. E hanno avuto 4 figli. Quando è nato il più piccolo, che era 34, 1934, è morta la mamma. E non so, non mi ricordo se è morta nel parto o subito dopo, ma è morto poco dopo. Il mio nonno era mega malvagio. Lavorava in un bar, tornava a casa alle 3 di notte, di solito ubriaco. E era così malvagio che lasciava i figli andare senza cibo. lasciava i figli andare senza cappotto. Mio papà andava a scuola con scarpe in cui metteva giornali perché erano bucati. Nell'inverno faceva freddo lì. Cioè, neve. Ogni mattina mio papà andava a svegliare i fratellini, 5, 6, 7, 8 anni, sapendo che se dovessero fare i rumori e il padre dovesse sentirli, si alzerebbe e prenderebbe la cintura e gli darebbe botte a destra e a sinistra. State zitti! Era malvagio. Quindi mio papà veniva a letto di ciascuno, mano sulla bocca, li svegliava e loro ormai capivano, tanti di quelli cicatrici avevano, da piccolissimi, e mio papà li vestiva, li portava in cucina, cercava se c'era qualunque cosa, magari trovava un po' di pane ormai secco e c'era l'olio, metteva olio e questa era la colazione, non avevano altro. Li vestiva e poi man mano che diventavano più grandi li accompagnavo a scuola. Questo è mio papà, iniziando a 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni, 11 anni, 12 anni. Allora i vostri figli sono più grandi di quello. Immaginate quel livello di maturità in loro, che pensavano totalmente per gli altri, quello è maturo. È possibile, è mega possibile, ma noi ostacoliamo i nostri figli da quello. Ostacoliamo, facciamo noi per loro. Ma non so perché, è più comodo, mi piace fare quel lavoro, mi piace questo, non voglio disturbarli, non so perché, ma non li aiutiamo ad essere maturi. Allora, certo, lui è cresciuto senza amore, ma dove c'è amore? E i figli già da 6-7 anni pensano e vivono per gli altri? Così dice la Bibbia. È più felice, c'è più gioia nel dare che ricevere. I nostri figli vivono dando? Perché ostacoliamo loro da quello che è più benedetto? Cioè, onestamente, è una domanda. Perché ostacolare loro da quello che è più benedetto? Certo, loro preferiscono ricevere, fare per sé, ma noi che sappiamo che sì, ma non è la benedizione più grande, cosa facciamo? Li lasciamo crescere come vogliono o abbiamo quell'impegno con costanza? Allora, cosa succede? Uso un esempio pratico. Un figlio fa qualcosa che è immaturo. Ai pasti, dovrebbe un ottoenne giocare con il cibo a rotoenni? Dovrebbe giocare con il cibo a rotoenni? Assolutamente no! A rotoenni? 8 anni? Mega immaturo! Ma stai scherzando? Ma no, è vergognoso, letteralmente vergognoso. Allora, cosa succede se Giovanni, no, non fare così! Quello è da bambino, non fare quello. E lui continua a fare. E continua a dire. E lui continua a fare. Va bene o non va bene? Cosa succede? Ma gli ho detto tante volte, non cambia. Gli ho detto tante volte, non cambia. È come avere un cane. Ma gli ho detto tante volte, non saltare, continua a saltare. I cani hanno un istruttore che lo spinge, loro cominciano a essere buoni e obbedienti. Io ho avuto tanti cani negli anni, non ho mai trovato quell'istruttore. Ho trovato come addestrarli, ma non ho mai trovato un istruttore. Allora, è sbagliatissimo, ma gli ho detto tante volte, è sbagliatissimo dire tante volte. Cosa succede? Perché va malissimo? Se ripetiamo più volte la stessa cosa, perché va malissimo? Perché è così terribile ripetere la stessa cosa e loro continuano a fare come prima? Perché è un gravissimo peccato come genitori? Perché? Che male fa?
Adesso il tuo figlio non obbedire.
Stai insegnando a tuo figlio di disprezzarti. di non ascoltare, di ignorarti, di non ubbidirti. Senti, non fai così, quello è immaturo. E lui continua a fare così. Non fai così, quello è immaturo. E dopo 2, 3, 4 volte, se non 10 o 20, lui proprio... Tu li stai premiando a non ubbidire. Questo è grave. Tu li stai insegnando a disprezzarti, a non onorarti, così dice la Bibbia per quanto riguarda ubbidire e onorare. È il primo comandamento con una promessa. E qual è la promessa? Affinché tu abbia lunga vita e stia bene. E non vuoi che tuo figlio abbia una lunga vita e stia bene? E quindi quando tu dici, e lui ti ignora e tu lo lascia così, tu li stai destinando a una vita non lunga benedetta. Non direi che quello sia amore. Allora, ripetere la stessa cosa è stoltezza. Lo dico la prima volta che è giusto. Forse la seconda, ma dopo di quello non lo dico più così. Adesso, senti, vogliamo parlare. Tu ti ricordi l'altra sera che ti ho detto quello che è? No? Di non lasciare le scarpe in mezzo alla terra, di non giocare con il cibo, di non lasciare la giacca per terra, quello che hai detto. No, non mi ricordo. Oh, allora abbiamo un problema grave. Non ti ricordi? Allora abbiamo un problema molto grave. Io devo già punirti. Perché io ho detto proprio in modo che tu mi hai sentito e non ti ricordi, vuol dire che non mi hai ascoltato. Ok, devo punirti. Abbastanza severamente. Tu devi imparare ad ascoltarmi. Sono tuo papà, sono tua mamma. E io punisco con qualcosa che per loro è pesante. Perché hanno già iniziato a disprezzarmi. Perché hanno sentito. Ma non hanno voluto sentire. E se io lo lascio stare è grave. Quindi già punisco. Ok, c'è una punizione. Se io ti parlo e tu non ascolti, questo... allora se loro sono nell'altra stanza e dico qualcosa, no, io, senti, Giovanni, vieni qua, senti, non devi lasciare la giacca per terra. Ok, so che mi ha ascoltato, l'ho chiamato, mi stavo guardando in faccia, ok, e se dico, ti ricordi l'altro giorno che ti ho detto di non lasciare la giacca? No, non mi ricordo. Non ti ricordi? Giovanni, ti ho detto in faccia. Ma tu devi ascoltarmi. Ok, c'è una punizione. Sarà questo. Oh, ma quello è pesante! Cosa ti ho detto già tante volte. Se tu non ascolti, ci saranno conseguenze. Prima cosa. Adesso lui forse dice, sì, mi ricordo. Magari si ricorda. E tu hai fatto? Hai fatto quello che ti ho detto? No. Ok. Ok. Dipende da te se dice, ti do grazie questa volta. Ma tu poi non, e tu devi mantenere la parola, non c'è più grazia. Se trovo la tua giacca, allora una cosa come la giacca, un esempio, non è ribellione di solito. Quindi inizio con conseguenze non pesantissime. Perché non, ribellione, no, sono conseguenze pesanti, quello non è ribellione. Inizio con una conseguenza che sente, ma non è terribile. Però se continua a non ricordare, le conseguenze aumentano. Perché è a questo punto lui non si sta impegnando. Quindi, ok, se tu fai quello, domani tu devi tornare dentro mezz'ora prima. Mezz'ora prima? Sì. Perché tu usi la giacca per andare fuori, perché è freddo, quello è un esempio. E tu non ti stai ricordando mezz'ora. E se continuo a dimenticare, ok, domani non puoi andare fuori. Come non posso andare fuori? Non puoi andare. Ma sono ore! Lo so, ma non puoi andare fuori. Tu devi imparare, perché io lo amo. E voglio che lui impari a ubbidire. Perché nella vita, se non ubbidisce alle leggi di Dio, avrà una vita brutta. Quindi devo non solo parlare. Ma gli ho detto tante volte, ma non mi ascolta. Ma perché non ti ascolta? Rende convenevole ascoltarti? Così diceva il versetto che hai letto in Proverbi. Cos'è legato al cuore del figlio? La follia. Come si toglie la follia? Con la verga. È follia non ascoltarti. E quella follia non va via solo dicendo. Servono conseguenze pesanti che lo aggravano. Che lui dice, convieni obbedire, perché lo amo. Comportamento immaturo, tipo un ottoenne che ancora gioca con il cibo. Perché è mega importante, pensate a questo, perché è così importante togliere comportamento immaturo? Perché? Non perché mi dà fastidio, no, non è un buon motivo quello. Perché è importante?
Perché lo farà da adulto anche.
Quello, come esempio, non farà da adulto. Onestamente.
Con il cibo, no?
No. Però perché a quell'età, 8 anni, lui gioca con il pasti, sta lì giocando con il cibo. Perché è così grave? È grave, ma perché? 99,9% non giocheranno con il cibo quando saranno grandi. Quindi non è grave per quello, ma è gravissimo perché. È importante per noi di vedere, se non abbiamo noi visioni. Se non vedo perché è grave, io non ho visioni e non mi impegnerò per arrivare. Allora perché è grave?
Si abitua a non crescere.
Ok, si abitua a non crescere. Se io riempio una parte della mia vita con qualcosa di superficiale, di immaturo, che non è adatto alla mia età, non ho spazio di mettere dentro quello che è profondo e utile. Noi non siamo Dio. Dio può ascoltare ogni persona nel mondo allo stesso momento. Dio è, può fare tutto nello stesso momento, noi no. E se sto concentrando parzialmente su giocare, che è una cosa immaturo, 8 anni, non è un bimbo. 8 anni dovrebbe partecipare ai discorsi seri, or 8 anni. Dovrebbe ascoltare i discorsi e allora Giovanni, cosa pensi tu di questo? Cosa hai capito di questo? E dovrebbe aver ascoltato. Ah sì papà, ho sentito questo e mi rendo conto che wow, quello è una cosa brutta, ma quello serve. Cioè, lui dovrebbe essere partecipe ai discorsi ad 8 anni. Quindi non mandate i figli via dalla tavola quando ci sono discorsi, certi discorsi, alcuni, ma fate quelli da soli dopo. Tenete i figli lì, coinvolgete loro nei discorsi. Quindi un 8enne non deve essere un bimbo lì giocando, no, deve essere uno che già li stai aiutando a valutare, perché li stai aiutando ad avere visioni, riconoscere la vita, i pericoli del peccato, che l'unico rifugio vero è in Dio. Quindi non parlate ignorandolo, perché è piccolo, ha solo 8 anni, cosa vuoi? Li stai destinando a non maturare. Coinvolgete lui nei discorsi, facendo domande che lui non vorrà seguire perché lui vuole giocare. È per quello che Dio gli ha dato. Genitori, domanda. E non è che so tutte le risposte, una volta sapevo vari. Quanto tempo ci vuole per un cane da passare dalla nascita ad essere adulta, pronta ad essere un genitore? Cosa? Un anno. E tanti animali, dipende dagli animali, un topo mi pare 21 giorni, no? E pochissimo. E un elefante mi pare 7 anni, tanto. Quanti anni si deve per un essere umano di essere maturo? Per essere un genitore di solito, diciamo 13 anni. Perché Dio ha fatto la nostra crescita così lento? Altri animali grandi, un cavallo, un leone, animali che pesano più di noi, crescono molto più velocemente. Perché Dio ha fatto sì che gli uomini non crescano velocemente? Perché? E non ci vuole tanto per capire perché. Cosa?
C'è un animo da mostrare.
Sì. Animali devono imparare quelle poche cose per sapere cacciare, difendersi, eccetera. Dio a noi ha dato l'incarico di trasmettere saggezza. E ci vogliono anni di impegno. Ci vogliono anni di impegno. Quindi, quando vediamo qualunque atteggiamento, allora, come dico, un treenni a treenni non ha otto, ma quando un figlio ha otto anni e si comporta da bambino, da bimbo, questo non va bene. Questo non va bene. Certo, in otto anni faranno certe cose che non farebbe un adulto, ma io voglio già che si vede grande, che sia responsabile. A 10 anni mega responsabile, a 12 anni già ben capace, mega capace a vivere per gli altri, curare gli altri, ma totalmente. Cioè, questo serve la maturità. E quindi è di proprio dire: Signore, c'è un metro alto che il mondo non insegna, perché il mondo è sotto la guida di Satana e non vuole, Satana non vuole che persone siano mature, così non sanno loro vivere il matrimonio, non sanno crescere i loro figli, non sanno avere discernimento. E Satana ne fa festa. Quindi, qualche commento per la grazia di Dio, come sono cresciuto, grazie a Dio per buona crescita, perché non è che serve da me. Io il culto non manco quando non ero pastore, non manco, anche se sono ammalato, se ho una forte febbre che potrebbe contagiare gli altri, va bene, oltre a quello sto male, ho nausea, ho diarrea, ho emicranio, io ci vado, perché è importante. Io ho visto persone che non mancherebbero lavoro, mamme che non mancherebbero il cucinare per la famiglia, papà che andrebbe, soprattutto se lavorano in proprio, fanno comunque, ma mancherebbero il culto. Cosa sto trasmettendo al figlio? Allora, se io sono, allora in Italia siamo messi male perché qui basta con certificato e puoi mancare il lavoro. Ma se lavori in proprio, chi lavora in proprio manca lavoro se sta male? Chi lavora in proprio manca lavoro se sta male? Vi assicuro, no, ho lavorato in proprio. Una mamma normale, buona, manca di curare la famiglia se sta male? Arrangiatevi, io resto a letto tutto il giorno. Non, mamma, non abbiamo da mangiare, i piccoli bambini. Mi dispiace, arrangiatevi. Una mamma di solito fa quello? Allora, se sta così male che resterebbe a letto e non può cucinare per i figli, allora, certo, mancherebbe il culto. E se un marito, pur lavorando in proprio, in questo esempio, forte febbre, sta malissimo, non riesce. No, non riesce. Certo, mancherebbe anche il culto. Ma se io faccio altre cose ma non vado al culto, cosa sto trasmettendo ai miei figli? Cosa sto trasmettendo? Che non è importante. Sto imparando che non è così importante. Non è così importante stare vicino a Dio. È giusto fare se riesci, ma se no, dai. Invece, oh no, ci serve. Ma papà, tu stavi male. Sì, ma non voglio mancare il culto. Allora, se è così male che manca il lavoro, dove non vi basta il certificato. Io non posso avere il certificato, quindi non, da una vita non manco. Non solo culto, anche lavoro. Però voglio trasmettere loro, non fai in base a come stai. Tu pensi agli altri, pensi a stare vicini a Dio. Voglio trasmettere maturità. Allora, tanti pensieri. Non era uno studio biblico, abbiamo fatto tanti studi biblici, ma più come applichiamo gli insegnamenti di allevare i figli nell'ammonimento e disciplina del Signore? Come applichiamo l'insegnamento di allontanare la follia che è legata al cuore di ogni fanciullo? E direi che la maggioranza dei trentenni che conosco ancora hanno la follia legata al cuore, compreso tanti, tanti credenti. Ma Dio ci ha dato l'incarico di allontanare da loro. Loro non cercheranno di allontanare la follia, adatteranno. Un trentenne non gioca con cibo, però vive per sé e non vuole affrontare le cose difficili e non vuole pensare quando non gli è comodo e non vuole ragionare per dire no alla carne e così vive così. A Dio ha dato noi il privilegio di investire in queste persone preziose. Dio ha dato a noi, sia genitori che quelli che abbiamo contatto con loro in altri momenti, di investire. Ma cosa stai imparando? In che modo? Cosa vedi dove tu hai bisogno di crescere? Una domanda che io posso fare. Non lo so, no, niente. Ma questo mi preoccupa. Mi preoccupa? Tu non vedi nulla in cui hai bisogno di crescere? Oh, sei messo male. Cioè, se io parlo con un ragazzo, una ragazza, un ragazzino, dipende dall'età, 8, 9, 10, 12, 14, io chiedo, in che cosa vedi che hai bisogno di crescere, di maturare? E un figlio dovrebbe dire, sai, non sono tanto maturo in questo e quell'altro. E se non vedono, sono messi molto male. Perché vuol dire che non hanno visione. E stanno vivendo nella carne e sono contenti così. Invece dovrebbero dire, sai, io manco questo, manco quello che sia. Manco costanza. O manco quello. O manco quello. Oh, questo è grave. Oh, io ho visto nella mia vita i problemi che mi ha causato. E ho visto nella vita di altri con cui lavoro, o parenti, quanto male ha prodotto. Oh, io prego per te. Se c'è modo che posso aiutarti, che posso spronarti, questo è grave. Allora io sto influenzando quel figlio. Non voglio, ah, come stai? Cosa bello hai, cosa hai fatto di bello? Quindi, ok, bel rapporto superficiale. Voglio un buon rapporto, ma voglio un rapporto dove sto anche incoraggiando, appoggiando. E loro sanno, lui mi fa discorsi seri. E questo diventa un grandissimo aiuto. Vogliamo fare questo. Vogliamo cercare i nostri giovani dopo gli incontri e vogliamo cercarli per parlare seriamente con loro, perché è un lavoro grande fare i genitori. E più possiamo appoggiare, meglio è, meglio è. Quindi pensate a questo, al privilegio che Dio dice, io vi affido la vita di una creatura mia. Preghiamo che diventino figli suoi. Ti affido la crescita e il tuo impegno determinerà moltissimo di che vita avranno. Moltissimo. E moltissimo, vi dico io, moltissimo. Io negli anni che lavoro con una marea di persone, vengo a conoscere un giovane. Giovani, dico anche trentenni, ma 20, 18 anni, 20 anni, 25 anni, e dopo un po' di tempo posso dirti come è stato cresciuto. Da anni. Infatti, tante volte ho conosciuto giovani, non la famiglia, dopo ho conosciuto la famiglia ho detto, era come avevo capito. Perché tu capisci dalla maturità come sono stati cresciuti. E non ci vuole tanto. Quindi, grazie a Dio per questo privilegio di formare la vita e influenzare l'eternità dei nostri figli e dei nostri giovani. È facile dare spazio alla carne, è facile stancarci, così dice Galati 6:9, non stancatevi di fare del bene. È facile, possiamo impegnarci ad incoraggiarci a vicenda? Possiamo impegnarci ad incoraggiarci a vicenda? Possiamo impegnarci a, se vediamo cose, dire, se tu vedi cose nei miei figli, ditemelo, ditemelo. Se tu vedi cose che sto facendo, che dove o no, non sto notando, ditemelo. Se tu vedi cose che io faccio come nonno, come amica, di famiglia che non aiutano, ditemelo, perché voglio invitare bene, voglio investire bene, perché sono preziosi. Impegniamoci con l'aiuto di Dio a camminare nelle vie di Dio, a togliere la follia del cuore, a imparare, a insegnare loro a conoscere e camminare nell'ammonimento e nella disciplina del Signore, per essere veramente maturi, per vivere non per la carne, ad avere visioni, a saper valutare seriamente, anche se vuol dire che la carne viene negato, che di solito viene negato quando valutiamo. E se non vogliono crescere, tocca a noi di spingerli. Impegniamoci a non dire la stessa cosa 5 volte o 10 volte o 20 volte. Se non ascoltano, iniziamo subito. Qui c'è un problema. Non ripetiamo le stesse cose. È orribile. È meglio lasciar stare. Se non vuoi fare qualcosa, smetti a dire, che non è una buona soluzione, ma è meglio che solo dire, dire, dire. Quello è gravissimo, non facciamo quello. Perché veramente insegna al figlio a disprezzarti, a non onorarti e a non obbedirti, a ignorarti. E così quando c'è qualcosa di mega importante e tu lo dici, il figlio non ti ascolta. Questo è grave, questo è grave. Quindi stiamo seminando. E se io semino che il figlio non deve ascoltarmi e poi arriva un pericolo spirituale, un male, una brutta compagnia, qualcosa quando è un po' più grande, e dico, figlio, lascia stare quella compagnia. E lui è sempre esagera. E non mi ascolta? Che male potrebbe fare? Potrebbe distruggere la vita. Ma io ho seminato per anni di non ascoltarmi. Non facciamo quello. Se abbiamo fatto quello, confessiamo. Signore, ho dato spazio alla mia carne perché era più facile fare così, ma era la carne. Perdonami. Se noi abbiamo influenzato i figli di altri viziandoli, confessiamo quello. Signore, sono un'influenza. Bene o male, sono un'influenza. Voglio essere una buona influenza. Prima, non voglio ignorarli. Oh, come stai? Altro adulto, vai via. Buongiorno. E loro imparano, ma loro non hanno mai tempo per me. Massimo mi salutano, ma non fanno mai discorsi con me. Allora io sono piccolo. Cioè, cosa trasmettiamo quando ignoriamo i ragazzi o facciamo discorsi da piccoli con loro? Oh, come stai? Ok, oh che bello, buona settimana. E poi andiamo a fare i discorsi seri con altri adulti. Cosa stiamo trasmettendo? Tu sei piccolo. Ma non stiamo parlando di 5 anni, stiamo parlando di 12, 13, 14, 15 anni e stiamo trasmettendo, tu sei piccolo, allora perché dobbiamo maturare? Tutti mi trattano come piccolo. Non facciamo questo. Diciamo, Signore, il tempo è poco, i pericoli sono tanti, il mondo è brutto e influisce a tutti i costi verso il male. Vogliamo preparare i figli a camminare capendo i pericoli e sapendo che l'unico rifugio è in Cristo Gesù. Impegniamoci insieme a questo. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per il privilegio di essere genitori e nonni e zii adottivi. È immenso come privilegio. E tu sai, Padre, che abbiamo peccato, non abbiamo amato i figli come avremmo dovuto, abbiamo tante volte mancato visioni noi, abbiamo tante volte lasciato andare cose perché era più comodo, era meno fatica. Perdonaci, questo non è amore. Perdonaci, aiutaci a vedere la gravità di questo e aiutaci a vedere la grandezza del perdono in Gesù Cristo. Padre, i nostri figli, la maggioranza non sono piccoli, per nulla, anzi, c'è poco tempo ancora rimasto ad influenzarli. E ci sono tante cose molto positive, grazie, ma se confrontiamo con il mondo, ma non vogliamo confrontarci con il mondo, vogliamo confrontarci con te. Allora, Padre, nel poco tempo che abbiamo rimasto, aiutaci ad essere costanti, ad avere visioni, ad essere un appoggio l'uno all'altro. Perché sono preziosi. Aiutaci ad amarli, ad amare te. Fortificaci in questo impegno, ti prego. Per il loro vero bene e per la tua gloria. Opera tu tramite noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.